Benvenuti cari ascoltatori a Ti scrivo una novella, il podcast.
Episodio 4. Voci dal fuoco.
Domenica 1 agosto 2021. Pescara è un forno a cielo aperto, come quasi tutta l'Italia in quei giorni. 39 gradi per l'esattezza. Quel grado che manca per raggiungere i 40 illude i bagnanti che sia un clima ancora sopportabile. Oh, Gianni, buongiorno, ce l'hai fatta ad arrivare. Mi ha chiamato l'avvocato, non mi lascia tregua nemmeno la domenica mattina. Buongiorno anche a te. Ah, benissimo. L'importante è che adesso stai qua e ti godi una giornata di mare. Godere è un parolone, devo comunque stare appresso ai bambini. Poi, oh, che caldo fa. È estate, che ti aspetti il 1 agosto? Ti ho capito. Così mi pare troppo. Dai che ti butti al mare e hai risolto. Infatti, com'è l'acqua? Dai, fresca non è, però si sta bene. Alzo lo sguardo verso lo stabilimento e calcolo la distanza per arrivare alla palma. La sabbia è rovente. Per sicurezza tengo le ciabatte e a passo lungo raggiungo quello che rimane della mia famiglia. Addosso ho una maglietta che madida di sudore e una borsa piena di giocattoli per i miei figli. Lo stabilimento, come ogni domenica, è invaso dai bagnanti. Sul lungomare macchine parcheggiate ovunque. I coprisole sui parabrezza sono l'unico timido tentativo per evitare di trasformarle in trappole incandescenti una volta tornati dal mare. A circa 200 metri, l'Aurum mi ricorda i tempi in cui le vacanze al mare erano viaggi di salute. L'ex distilleria, oggi luogo di memorie, è stata un Kursaal, in tedesco sala per le cure. Andare al mare voleva dire respirare un'aria migliore, più pulita. Eppure oggi stare qui non mi sembra affatto salutare. Ci mancava solo il garbino adesso. Cosa dici, Gianni? Restiamo? Bambini, che cosa volete fare? Dai, lasciamoli giocare un altro po'. Come stai tu? Bene. Vuoi la verità? Sto uno schifo. Da sud-est arriva aria di ripeccio. Il vento caldo unito ai quasi 40 gradi mozza il fiato. Vedo le persone boccheggiare sotto la propria palma, qualcuno si butta in acqua. All'improvviso colonne di fumo si innalzano verso il cielo. Ma cosa sta succedendo? Non capisco. Il caldo è sempre più insopportabile. Fatico a tenere gli occhi aperti, li sento lacrimare. I bambini, dove sono i bambini? Non li vedo, saranno in acqua. Pietro! Martina! Intanto le persone iniziano a chiedersi cosa fare, guardandosi intorno con occhi preoccupati e nervosi. Alcuni corrono verso la strada per vedere da vicino cosa sta succedendo, mentre altri cercano come me di radunare i propri cari per allontanarsi dalla potenziale minaccia. Finalmente li trovo, sorridenti, che giocano a fare i tuffi. Pietro, Martina, finalmente vi ho trovati. Con i miei figli stretti per mano, mi unisco alla folla spaesata che non sa in che direzione andare. Il calore dell'incendio è palpabile anche a distanza e il frastuono delle fiamme che divorano gli alberi si fa udire sopra il suono della risacca. Le persone cercano disperatamente di spegnere le fiamme con qualsiasi mezzo a disposizione. I secchielli che fino a qualche minuto prima erano serviti a costruire castelli di sabbia dai bambini diventano improvvisati secchi antincendio riempiti con l'acqua del mare e scaricati sui roghi. I cestelli per il ghiaccio in cui erano tenute in fresco le birre al bar del Lido e qualsiasi recipiente disponibile vengono utilizzati per spegnere le fiamme, ma l'incendio sembra fuori controllo, alimentato dal vento. Ma quando arrivano? Dai, forza! Nel frattempo, alcuni bagnanti organizzano una catena umana per trasportare acqua dal mare fino alla pineta, nella speranza di rallentare l'avanzata delle fiamme. Altri cercano di evacuare la zona, guidando le persone verso il sicuro, lontano dal pericolo. È oramai un inferno di fuoco. Il cielo è stato oscurato dal fumo. Fabri, devo tornare a casa, devo controllare che sia tutto a posto. È pericoloso. Aspettiamo che la situazione si calmi. Le fiamme sono troppo alte. A dove? Devo andare. Napoleone a casa, non posso lasciarlo lì. Ci penso io ai bambini. Quella mattina avevo lasciato Napoleone a casa. Era troppo caldo per portarlo in spiaggia. Bambini, saltate in macchina con zio Fabri. Ci vediamo dopo. Il vento caldo continua a spingere l'incendio sempre più verso la costa. Dei zampilli arrivano fin sopra le palme degli stabilimenti. Le foglie secche che fanno ombra si bruciano, prendono fuoco in fuoco. Il simbolo del turismo balneare pescarese perisce sotto la violenza di un incendio indomabile. I bagnanti rimasti scappano via. In spiaggia rimane il bagnino, inerme davanti a un evento del genere. Iniziano ad arrivare i primi soccorsi, ma sembra una lotta impari. Ci sono 40 gradi, il vento è secco. Ho lasciato la Sardegna per raggiungere Teramo. Il fuoco non mi dà tregua. Dalla torre di controllo mi chiamano di nuovo.
Mayday, mayday, mayday.
Ci sono, parlate.
Rispondo ad alta voce.
Devi intervenire su un altro incendio. Segui le coordinate.
Tiro fuori la cloche, schiaccio il pedale con il piede destro e viro deciso verso il mare.
Pochi minuti sono avvolto dall'azzurro. Uno dei motivi per il quale ho scelto di fare il pilota. Non riesco a goderne. Mi separano meno di 30 minuti dalla destinazione assegnata. Il tempo non passa. Sorvolo la costa, sento gli occhi stanchi. Nella mia testa solo domande. Non ho risposte, ma voglio trovarle. Dove devo operare? Quanto distante dal centro cittadino e quanto dal mare? Ci saranno feriti. Arrivo. Benvenuto all'inferno, mi dico da solo. A pochi metri dalla spiaggia le fiamme divorano la pineta d'Avalos. Il fumo nero mi impedisce di vedere. Non ho tempo, devo agire. Mi ripeto che non posso operare in un porto senza autorizzazione, che devo tenermi a 1000 metri dalla costa, ma questa volta è diverso. Chiamo la torre di controllo, la voce di Mattia mi rassicura. Mettimi in contatto con la capitaneria di porto. Devono autorizzarmi a prendere acqua all'imbocco del porto. Sento la mia voce rotta mentre penso che dovrò trovare un'altra soluzione. Un attimo! Mattia è sempre calmo. Resto in attesa e mi guardo intorno. L'incendio sta inghiottendo le case, non c'è tempo.
Mayday, mayday, mayday!
Dai, Mattia, rispondi. Mentre aspetto, vedo arrivare l'elicottero dei vigili del fuoco o quello della protezione civile, Orso Bruno.
Puoi operare all'imbocco del porto se conosci bene la zona.
Sento l'adrenalina salire. Voglio cronometrare quanto tempo si impiega tra il prendere acqua e sganciare sul fuoco. Mi dirigo verso il porto. Non avevo mai visto Pescara da una prospettiva del genere.
Giovanni, mi ricevi?
Mattia sta aspettando una risposta, ma io sono già al lavoro.
Ricevuto, Mattia.
Questa volta sono io che tranquillizzo lui. Guardo il cronometro. 1 minuto e 30 secondi per concludere la fase di scoop e bombardare il fuoco. Ho un unico pensiero. Sganciare il più possibile a bassa quota. Raggiungo 130 km orari. Arrivo sul mare per la quarta volta e in 12 secondi raccolgo 6.000 litri d'acqua. Viaggio alla massima portata. Scendo sotto i 30 metri di quota. 6 tonnellate di bombe d'acqua iniziano a mettere in difficoltà il mio nemico. Controllo il miscelatore che aggiunge il foam all'acqua per abbassare la tensione del liquido e renderlo più fluido. Funziona. Osservo gli sganci. Raggiungono bene la base del rogo. Penso all'incendio come a un esercito di soldati. Ha una testa, un fronte di avanzamento, una coda, i fianchi. Ho già individuato le zone più a rischio, San Silvestro e Colle Pineta. Ho iniziato da qui perché vedo il fuoco avanzare e sfidare le case. Ho spento tanti incendi, ma questa volta è diverso. Questa è casa mia. Guardo fuori e vedo centinaia di persone osservarmi da spiaggia. Nessuno è in acqua. Mi stanno dicendo fai il pieno dove meglio credi. Prendo l'acqua prima degli scogli e pensare che una settimana fa li raggiungevo a nuoto. Forse sto esagerando. Mi ripeto che devo essere razionale, che esistono anche le regole. Ma è più forte di me. Devo scendere ancora. Mi impongo di raggiungere la quota dei 20 metri quando sono sul fuoco. Mi sembra di bruciare. Il vento caldo è un avversario scomodo. Il fumo nero invade l'aria. Voglio fidarmi del mio istinto. La pineta è riserva integrale e rischia di andare distrutta. Mi viene da piangere se ci penso. Qui ci sono le mie radici. Questo è il cuore della mia città, il polmone verde, e io devo fare di tutto per salvarlo. Il sottobosco sta bruciando più velocemente di quanto potessi immaginare.
Mayday, mayday, mayday!
Chiamo la torre di controllo. Devo prepararmi al rifornimento. Sono in volo da 2 ore e 30 minuti e le fiamme sono ancora vive. Ho mezz'ora di autonomia, poi serve il pieno. Bisogna togliere più ossigeno al fuoco, ma per sottrargli il comburente devo accelerare e colpire in virata. Guardo Andrea, lui mi capisce al volo. Lavoriamo insieme da 6 anni. Sfioro il mare che gli scogli sono ancora lontani. Sento l'aereo farsi pesante, con lo sguardo sono già sul nemico. Per dirigere l'acqua nel punto esatto sgancio in virata a 200 km orari.
Torre di controllo risponde.
Eccolo Mattia, c'è ancora lui. Mi sento osservato.
Mancano meno di 30 minuti al rifornimento.
Lo dico a lui, ma in realtà lo dico a me stesso.
Hai tutto il supporto dei vigili del fuoco e della protezione civile. Anticipa la manovra e utilizza la struttura aeroportuale di Pescara.
Mattia chiude la conversazione che io sono già lì. 2 minuti esatti per fare il pieno e ripartire. 250 km orari e sono di nuovo sul mare. Carico le bombe d'acqua e colpisco il nemico. Scendo sotto i 20 metri di quota. Sono dentro l'incendio. Il mare inizia ad agitarsi. Ho un nuovo nemico. Le onde. Riconosco la macchina di Franco. Il fuoco sta per divorarla. Penso a mia moglie, ai miei figli. Butto un occhio su Andrea, è concentrato.
Planiamo ancora a pelo d'acqua e ci prepariamo per la fase di flottaggio. Gli scogli sono sempre più lontani. I bagnanti ci osservano attenti. 47° sgancio, un'ora dal rifornimento. Sento la voce di Andrea nelle cuffie. Il sole è ormai basso, le fiamme annaspano. Arriviamo a 50, dico a me stesso e ad Andrea. L'acqua riflette gli ultimi bagliori di luce. Il cielo si fa più chiaro. Qui torre di controllo, mi ricevi? Mattia mi chiama di nuovo. Con la coda dell'occhio vedo che Andrea mi guarda. Preparatevi al rientro. Torniamo sul mare per caricare le ultime bombe d'acqua. Le persone sono ancora sulla spiaggia. Qualcuno batte le mani. Meno di un minuto e mezzo e siamo sulla pineta. Scendo a meno di 20 metri di quota. Sei matto! Come dargli torto ad Andrea? Ma per fare questo lavoro non puoi non esserlo. Olbia ci aspetta. L'incendio che ha colpito la pineta d'Annunziana il 21 agosto 2021 è ancora una ferita aperta che la città si porta addosso. Il fuoco raggiunse anche alcune abitazioni e delle persone rimasero ferite, tra cui una bambina di 5 anni intossicata dal fumo. Gli alberi che hanno perso la vita, a distanza di 2 anni, sono stati trasferiti in un'area adiacente alla pineta e posizionati orizzontalmente uno di fianco all'altro. Quando non c'è stato più spazio uno sull'altro, come tanti corpi esanimi. La corteccia di quei tronchi porterà sempre impresso il segno del fuoco.